Ladies and gentlemen,
I'd like to introduce you to
In the Studio.
Oh, ma cosa vuoi? Abbiamo iniziato da 30 secondi e questo è già qua che chiama.
Ma non lo so, guarda.
Rispondi tu.
No, ma che rispondo io? Scusami, io sono a Londra, rispondi tu che sei a Milano, dai.
Ho capito. No, vabbè, io però non ne ho voglia.
Vabbè,
segreteria.
Ok.
Facciamo segreteria e ciao.
Fai segreteria. Okay.
Buongiorno. Non siamo in casa. Lasciate un messaggio e verrete richiamati al più presto, dopo il segnale acustico.
Ragazzi, quando finite questa puntata passate in direzione, poi Dio santo, siamo nel 2014, fatevi un cazzo di Facebook.
Ma scusa, ma cosa sta dicendo? La direzione, salire da lui, Facebook?
Ma... No, ma infatti, boh, ma non lo so, non ho la più pallida idea. Ma sa, quest'ansia, poi questa cosa di Facebook, boh, io non la capisco.
Vabbè, senti, entriamo nella nostra quarta puntata di In Studio Radiostatale.it, sabato ore 17 come sempre, per raccontarvi la musica dei producer che hanno fatto la storia del pop, del rock e di altro. E noi iniziamo così.
Via!
He's the greatest, he's fantastic. Wherever there is danger, he'll be there. Danger Mouse, amazing. Danger Mouse, astounding. Danger Mouse.
Ma no, non vi siete sbagliati. Non parliamo di cartoni animati, continuiamo a parlare di musica e lo facciamo qui dai microfoni di radiostatale.it. Semplicemente vi abbiamo fatto sentire la sigla di questo famosissimo cartone inglese degli anni Ottanta, perché il produttore discografico di cui vi parliamo quest'oggi deve a questo cartone il suo nome d'arte, ovvero Danger Mouse. Danger Mouse è un produttore, come abbiamo detto, ma è anche un compositore, un polistrumentista che suona praticamente di tutto, nel senso che suona il basso, chitarra, la batteria, le tastiere, i sintetizzatori, gli organi, tutto. E pensate un po' che nel 2008 la rivista maschile Esquire l'ha inserito tra le 75 personalità più influenti del XXI secolo.
Nonostante le nostre ricerche, purtroppo non siamo riusciti a risalire alla famiglia del nostro. E siccome noi ci teniamo alla famiglia, siamo un po' dispiaciuti, ma possiamo dirvi questo. Il nostro nasce Brian Joseph Parton a White Plains nel 1977. Infanzia in Georgia e incomincia, come stiamo facendo del resto anche noi, a lavorare nelle radio universitarie. Si laurea in telecomunicazioni, incomincia a fare remix e produzioni per artisti locali e esce con i primi lavori a nome Pelican City. Il nome Danger Mouse lo dobbiamo al fatto che il nostro, in preda alla classica stage fright, cioè la paura da palco, si mettesse una maschera da topo per sentirsi più a proprio agio. E vedremo che questa cosa del mascherarsi, del costume, eccetera, ritornerà anche più avanti nella carriera del nostro.
Il primo lavoro che vi facciamo sentire è il lavoro che pone un po' Brian sotto i riflettori, che lo consegna un po' ai media nazionali ed internazionali, perché è un lavoro effettivamente molto curioso che susciterà tantissime polemiche. Il lavoro in questione è il Grey Album, ottenuto dalla fusione tra altri due album molto famosi. Il primo è il Black Album, Jay-Z, 2004, ed il secondo è il White Album, The Beatles, 1968.
Fellow Americans, it is with the utmost pride and sincerity that I present this recording as a living testament and regulation of history in the making during our generation.
Allow me to reintroduce myself, my name is Hov, H to the O-V. I used to move snowflakes by the OZ. I guess even back then you can call me CEO of the ROC. Ho, fresh out the frying pan and in the fire. I be the music biz number one supplier. Fly it in a piece of paper bearing my name. Got the hottest chick in the game wearing my chain. That's right, ho, ho. Not DOC, but similar to them letters. No one could do it better. I check cheddar like a food inspector. My homie Strick told me, dude, finish your breakfast. So that's what I'ma do, take you back to the dude with the Lexus. Fast forward the jewels and the necklace. Let me tell you dudes what I do to protect us. Shoot at you actors like movie directors. This ain't a movie, dogs.
Jack.
Thing ain't lie, how they came
blocking everything that's fly. I'm like Che Guevara with bling on. I'm complex, I never claim to have wings on. Nigga, I get my by any means on. Whenever there's a drought, get your umbrellas out, because that's when I brainstorm. You can blame Sean, but I ain't invent the game. I just rolled the dice trying to get some change, and I do it twice, ain't no sense in me lying as if I am a different man. And I could blame my environment, but ain't no reason why I be buying expensive chains. Hope you don't think users are the only abusers. Niggas getting high within the game. If you do, then how would you explain? I'm 10 years removed, still the vibe is in my veins. I got a hustler spirit, nigga, period. Check out my hat, yo, peep the way I wear it. Check out my swag, yo, I walk like a ball player. No matter where you go, you are what you are, player. And you can try to change, but that's just the top layer. Man, you was who you was, but you got hair. Pony God can judge me, so I'm gone. Either love me or leave me alone.
Public Service Announcement, Jay-Z sopra la musica dei Beatles, Black, White, Grey ovviamente. L'operazione è un'operazione piuttosto furba, funziona molto bene e viene supportata dalla comunità di internet. Non viene purtroppo supportata dai signori che detengono i diritti delle singole canzoni, ovvero la Sony e la EMI. I signori in questione, che sono un po', sai come, sono un po' suscettibili le case discografiche, eh? Cioè, sai, se gli sposti, non so, la penna, poi ti dicono che gli hai spostato la penna dalla scrivania.
Sono un po' come il direttore, le case discografiche.
Sì, esatto, sempre lì a rimarcare le cose. Vabbè, pazienza, è il loro lavoro. Cosa succede? La distribuzione dell'album, inizialmente tirato in 3.000 copie, viene bloccata. Si crea però un intero movimento su internet che mette a disposizione gratuitamente l'ascolto e addirittura il download gratuito dell'album per 24 ore. Oltre 170 siti che supportano Danger Mouse in questa operazione musicale. Siamo nel 2004 e il nostro incomincia a diventare interessante anche per un genio musicale che va sotto il nome di Damon Albarn.
Il grandissimo Damon Albarn, il frontman dei Blur ed ora cantante della cartoon band Gorillaz. Damon, che è un musicista estremamente talentuoso e soprattutto estremamente ricettivo a tutto ciò che capita intorno a lui, si accorge di questo produttore un po' particolare che si è lanciato sul mercato con un'operazione abbastanza sfrontata, abbastanza coraggiosa, e lo sceglie per produrre il suo secondo lavoro di studio, Damon Days, un album molto particolare che nasce da un viaggio che Damon fece anni prima con la moglie e la figlia tra Pechino e la Mongolia, ed è un album dove si fondono sonorità hip hop e quelle più tipicamente rock, in un suono che a detta di molti è stato definito addirittura trip hop. Poi sai, queste sono classificazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, però entrambi sappiamo che rimasero molto soddisfatti delle reciproche collaborazioni. Il singolo che noi ci andiamo a sentire estratto da Damon Days è There 2005.
It's there.
Questo disco era There dei Gorillaz con Shaun Ryder, secondo estratto dall'album Demon Days. Il primo singolo estratto, che sicuramente moltissimi di voi ricordano, era Feel Good. Quello lì. Solo che praticamente cosa è successo? È successo che più o meno in quello stesso periodo, cioè nel 2005, dopo l'uscita dell'album, la canzone è stata utilizzata più o meno da tutti per pubblicizzare di tutto. E quindi noi, che in studio vediamo sempre cose nuove e fresche, abbiamo detto, vabbè, scegliamo una cosa, non dico diversa, però, insomma, non quella che già tutti prima di noi avevano scelto.
Danger Mouse, nonostante l'infatuazione per il pop, si ricorda bene delle sue radici nella rap music. E incomincia infatti a collaborare con un altro tizio a cui piace indossare delle maschere, Metal Face Doom, conosciuto come MF Doom. Crea in questi anni il progetto The Mouse and the Mask e si unisce a un altro rapper che però ha un certo che per la musica soul, che va sotto il nome di CeeLo Green, proveniente dalle file del gruppo Goody Mob. Con il signor CeeLo, Danger Mouse si guadagna veramente la fama planetaria, perché crea un progetto che va sotto il nome di Knas Barkley, un gruppo che fonde più o meno tutte le influenze musicali di Danger Mouse. Siamo nel 2006, esce un album come Sing Elsewhere, che voi ricorderete sicuramente per il singolo Crazy.
I make me crazy.
Oggi, se non avete capito, ci piace cantare in studio. Da quest'album noi abbiamo estratto una cover di un brano che fa capire più o meno quelle che sono le influenze e le passioni di Danger Mouse al di là della rap music. Trattasi infatti di una cover di Violent Femme per il brano Gone Daddy Gone.
Love your dress, 15
I grandi amori non finiscono e infatti Damon Albarn e Danger Mouse, che negli anni si sono un po' allontanati quantomeno dal punto di vista professionale, da quello umano rimangono legatissimi. Nel 2007 decidono di ritornare in studio per un nuovo progetto straordinario. Il gruppo che riescono a confezionare questa volta è un gruppo che non ha nome. Non ha un nome formale, ma i nomi sono al suo interno, perché oltre ad esserci Damon Albarn, c'è un tale Paul Simonon, il bassista dei Clash, c'è un tale Simon Tong, ex chitarrista dei Verve, e c'è un tale Tony Allen, batterista di Fela Kuti e considerato, ad esempio, da personalità come Brian Eno, quindi un produttore che ci insegue ciclicamente, uno dei migliori batteristi mai vissuti sul pianeta Terra. Con questa super band, che dicevamo appunto non avere un nome preciso, Danger Mouse crea il progetto The Good, The Bad and The Queen, un album capolavoro.
E noi, nell'imbarazzo della scelta, di fronte a così tante canzoni perfettamente riuscite che uniscono ancora una volta il mondo di Damon Albarn e il mondo di Danger Mouse, abbiamo selezionato Kingdom of Doom 2007.
Questo è un album davvero ricchissimo, noi non vogliamo ripeterci perché non è nel nostro stile, però davvero, se avete la possibilità, andatevelo ad ascoltare più e più volte, perché è un album fenomenale, è un album, non so, da pipì addosso, si può dire.
Direi di sì. Poi voglio dire, se un Damon Albarn arriva a definirti come un produttore di eccezionale talento, dotato di grande attenzione ai particolari, voglio dire, si vede che questo incontro artistico doveva dare questi frutti.
Galvanizzato dalla collaborazione con Damon Albarn e quelle 3-4 pietre miliari della musica mondiale di tutti i tempi, il nostro Brian va avanti. Nel 2008 produce e suona le tastiere, il sintetizzatore e i beats nell'album Modern Guilt di Beck, un album che possiamo dire con grande franchezza ed onestà che è un album un po' passato inosservato, ma perché oggettivamente non è che spingesse tanto come i precedenti lavori di Beck.
Esatto, dobbiamo dire questo. Noi siamo abituati alla radio verità e quando uno fa un passo falso, noi lo diciamo perché, vuol dire, amici di tutti, ma anche onesti con tutti.
Impietosi.
Impietosi, se serve. Il cocktail Damon Albarn e Danger Mouse funzionava molto bene, quello con Beck, secondo noi, è funzionato un po' meno bene. Ma per fortuna il nostro si riprende.
Nel 2008, infatti, Danger Mouse inizia una collaborazione che va avanti fino ai giorni nostri con una band famosissima ormai, che sono i Black Keys. L'album in questione è Attack and Release, quinto lavoro della band, che per la prima volta registra in uno studio professionale e per la prima volta si affida ad un produttore esterno alla band. Noi da quest'album ci andiamo a sentire un singolo potentissimo che è I Got Mine. Pensate un po' che a questo album dei Black Keys, prodotto da Danger Mouse, avrebbe dovuto collaborare addirittura Ike Turner, marito di Tina Turner, un grandissimo cantante che ha composto, scritto e registrato delle cose tra gli anni 70 e 60 veramente formidabili. L'uomo con una voce bassissima, aveva una tonalità più sotto del rutto. Però purtroppo Ike Turner morì prematuramente e non riuscì a registrare praticamente nulla per Attack and Release, album dei Black Keys che abbiamo appena ascoltato con il singolo I Got Mine. L'album è molto particolare perché ha un suono molto caratteristico per quello che diventerà poi il suono della band. È un suono rock blues tipicamente anni 70. In un'intervista addirittura il batterista ha dichiarato di essersi ispirato alle linee di John Bonham, il famosissimo batterista dei Led Zeppelin.
Danger Mouse continua le proprie scoperte musicali, le proprie collaborazioni. Nel 2008, anno evidentemente caldo per il produttore americano, registra una voce che ti fa pensare, ma com'è che certe cantanti hanno successo e questa cantante, non dico che non abbia successo, ma non viene conosciuta e riconosciuta come meriterebbe?
Bravo, sono perfettamente d'accordo con te.
Si tratta di Martina Topley Bird, che grazie alla collaborazione con Danger Mouse produrrà un album come The Blue God, che noi ci ascoltiamo grazie a una canzone che va sotto il nome di Carnies.
Nel 2009 la rivista Paste nomina Danger Mouse come miglior produttore discografico della decade 2000 e 2009 e nello stesso anno, con l'amico James Mercer degli Shins, dà vita ad un altro progetto, un progetto alternative rock che va sotto il nome di Broken Bells. Qui Danger Mouse ricopre il ruolo di produttore ma anche di musicista, suona le tastiere, il basso e la batteria. È il 2011 e, come abbiamo detto, va avanti anche con il gruppo che oggi è famosissimo e che a lui deve parte della sua fama mondiale, che sono i Black Keys. I Black Keys escono in questo anno con il loro settimo lavoro di studio, che è El Camino. I singoli da questo album sono tantissimi, non ve li possiamo cantare tutti e quindi andiamo avanti.
Sempre nel 2011 Danger Mouse si sposta musicalmente in Italia. Rome è l'album che segna la collaborazione con il polistrumentista e produttore Daniele Luppi. Daniele Luppi aveva già collaborato con Brian fin dai tempi di Knas Barkley e aveva messo le mani anche sulla musica di John Legend e di un altro signore che non dorme mai perché deve sempre fare musica, che si chiama Mike Patton, per il progetto di musica italiana in chiave orchestrale Mondo Cane. In quest'album, Rome, prestano la voce due personaggi come Jack White e Norah Jones. Si tratta fondamentalmente di un grosso tributo alla musica di Ennio Morricone, quindi stiamo parlando di, come dire, il papà degli spaghetti western dal punto di vista musicale. Un album che viene realizzato, pensate un po', addirittura con strumenti degli anni 60, un'operazione filologica pazzesca. E noi vi facciamo ascoltare una piccola clip che voi potete trovare per intero su YouTube, dove Daniele Luppi si aggira per le strade di Roma per andare a recuperare un organo dell'epoca per la registrazione di questa collaborazione con Danger Mouse.
Solo che stiamo parlando e non funziona il lato. C'è una nota in
avanti.
No.
Ah, fa un po' le pizze.
Perché è stato fermo 10 anni sopra lì, capito? Ma tiralo giù adesso.
Pensa che potrebbe essere un contatto, qualcosa.
Sicuramente.
Beh, comunque.
Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. In this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. And if it looks to me like you and your reflection plan to add your own fight to this dimension,
Against One, dall'album Rome di Daniele Luppi e Danger Mouse, 2011.
Ma cos'è Radio Marconi? Non ho capito.
Ah, scusa, mi pensavo di doverla fare così.
Oh, questa è radiostatale.it, noi siamo in studio, questa roba così ingessata per melomani d'antan, a noi non piace, noi siamo dinamici, freschi, dai, che poi dopo quello là richiama. Torniamo a noi, è il 2010, abbiamo appena sentito un progetto risalente al 2011 con Daniele Luppi, che è un qualcosa di fenomenale. Dicevamo però che dal 2010 Danger Mouse inizia a lavorare con niente po' di meno che gli U2, Bono e compagni, per il loro album Songs of Innocence, che è un album che è uscito quest'anno, è stato un grandissimo tantam mediatico per il discorso che è stato il primo album della storia che iTunes ha reso scaricabile in maniera completamente gratuita per tutti i suoi utenti. È un album molto interessante perché è un album che esce dopo un lungo periodo di silenzio degli U2 e che è un album che è stato interamente prodotto da Danger Mouse. Occasionalmente ha anche suonato le percussioni, anche se ovviamente sullo sgabello della batteria c'era pur sempre Larry Mullen Jr.
Purtroppo tutta la polemica che si è creata intorno al fatto che la gente si è trovata il disco di Bono nel proprio telefono, nel proprio computer, così a muzzo, ha oscurato il lavoro che gli U2 hanno fatto con Danger Mouse, protagonista di questa puntata di In Studio. Noi non siamo dei grandi fan degli U2, questa è una cosa che è risaputa, tutti i nostri amici lo sanno, però.
Ma ci spiace, cioè noi abbiamo fatto del nostro meglio, però è questione di gusti, cioè c'è un grandissimo rispetto da parte nostra nei confronti di questo gruppo, però.
Io addirittura ho preso un vinile, adesso non mi ricordo però neanche di che album sia, vabbè. Comunque, dobbiamo mandare una canzone agli U2.
Vabbè, dai, mandiamo una canzone degli U2.
Thank you.
Abbiamo visto che il 2011 è un anno particolarmente intenso per Danger Mouse. Dopo essere stato candidato per 5 volte come migliore produttore ai Grammy Awards, finalmente, proprio in quell'anno, infatti, Danger Mouse diventa il detentore del prestigioso premio musicale. Le ispirazioni di un personaggio così eclettico dal punto di vista musicale provengono, pensate un po', anche al di fuori della musica stessa. Egli infatti ha dichiarato di essersi ispirato a Woody Allen, un autore cinematografico dotato di uno stile riconoscibile e sempre attento ad ogni particolare. E ci sembra un paragone decisamente calzante per una carriera musicale così breve eppure così ricca di successi artistici, ma anche, come abbiamo visto, di vendite e di premi.
Un'altra cosa molto interessante che abbiamo trovato sono le 5 regole d'oro di Brian, che utilizza tutte le volte che entra in studio, che sono regole che gli permettono di confezionare lavori di una certa qualità, più o meno quella che abbiamo visto in tutta la puntata di oggi di In Studio. La prima regola è quella di essere sempre un po' un apprendista, cioè di porsi nei confronti della musica con un atteggiamento curioso e con una mentalità il più possibile aperta. La seconda regola d'oro è quella di contenere il proprio ego. E la terza regola d'oro è quella di rigettare il passato. Quando Brian lavora con un artista, si approccia ad esso in maniera neutrale. Un artista, d'altronde, non è mai uguale a se stesso, e per cui conoscere ciò che ha fatto prima è importante, ma non deve essere un limite per il nuovo disco che Brian vuole realizzare. La quarta regola è quella di lavorare sodo. Brian è un lavoratore, quando un artista vuole fare un disco con lui lo deve volere veramente e lui è disposto a dare una mano solo a patto veramente che si remi tutti quanti insieme nella stessa direzione. L'ultima regola, molto importante, è quella di imparare ad accettare i momenti brutti, di abbracciare la miseria. Brian ha detto più volte che i dischi migliori nascono in momenti miserabili.
O meglio, come direbbe lui, great records come from miserable times.
Alla prossima, ciao!
I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos are hurt the rock.